Buongiorno, buongiorno, spero voi mi possiate sentire, c'è un po' di vento e il collegamento come sempre qua è un po' un casino, quindi aspetto che si popoli i social. Il primo è magnifico 648. Bene, spero che ci sia tutto in collegamento perfettamente. Pietro De Angelis e Biste 1971, benvenuti. Allora, che cosa è successo oggi sui giornali? È successa la seguente cosa, cioè questa storia della lite tra Trump e Musk è favolosa, perché i due personaggi è ovvio che litighino così. Come ti puoi immaginare che Trump possa litigare con qualcuno dei suoi e come puoi immaginarti che Musk possa litigare, visto quello che abbiamo visto nei suoi social, le sue reazioni nei suoi social diciamo, per gli ultimi anni? Litigano dandosi delle corcate che la metà basta, addirittura dall'India, lollore buh. E cosa ha detto? Beh, il primo ad attaccare è stato su questo Musk, perché ha detto la cosa più importante che ha detto che Trump ha fatto una legge finanziaria di merda, tutta aumentando il deficit, cioè molte spese, poco taglio alle spese pubbliche, che poi era l'obiettivo per il quale lui era stato messo a capo del dipartimento, il cosiddetto Doge. Poi in realtà i maligni dicono perché nella finanziaria di Trump sono stati tagliati 7.500 euro di incentivi per le auto elettriche, e quindi una sola bestiale evidentemente per chi vende la Tesla. E poi Musk ha detto una cosa tremenda, dicendo che bisognerebbe guardare il coinvolgimento di Donald Trump nelle vicende di Epstein. E le vicende di Epstein, ragazzi, sono una cosa pazzesca, cioè Garlasco ce fa una pippa, come dicono a Roma, perché Epstein, che poi si è suicidato nel carcere nel 2019, non ci crede nessuno al suicidio, per il semplice motivo che aveva già provato a suicidarsi, e dopo il primo tentativo del suicidio l'avevano messo in una cella isolata in cui avrebbero dovuto guardarlo a vista. In realtà l'hanno guardato tanto bene a vista che poi si è ammazzato in maniera rocambolesca. Ma in realtà oggi tutti quanti i giornali dedicano pagine e pagine alla vicenda Epstein, perché Musk accusa Trump di far parte della Lolita Train, cioè quei viaggi aerei che portavano le ragazzine nell'isola dell'orco, cioè di Epstein. E devo dire la verità che e i giornali oggi come ieri ricordano sette viaggi fatti da Trump in quell'isola, così come li fece Bill Gates, così come li fece Clinton. E oggi i senatori democratici, un senatore democratico e una congressman, e anche del principe Andrew, e quello lì Epstein, beh, due membri del congresso democratici con la faccia come il culo hanno chiesto di valutare i rapporti tra Epstein e Trump, che ci saranno sicuramente stati. Tutti quanti oggi vedono due foto sui giornali, quelle di Trump con due snoccolone insieme ad Epstein. Una è una modella, l'altra è sua moglie. Però il fatto di essere fotografato col mostro, beh, non vuol dire essere dei mostri. Questo vale per Clinton, vale per Gates, vale per Trump, oppure se sono mostri lo sono tutti quanti. Un po' diverso il caso di Andrew e anche pare di Gates, denunciato dalla moglie, perché con Epstein invece qualche rimorchiata a pagamento la fecero. È una storia pazzesca, però il solo evocarla ovviamente ha fatto andare su tutte le furie Trump, che ieri ha detto è un poveraccio, cioè Musk è un poveraccio. La traduzione "un poveraccio" in italiano dell'uomo più ricco del mondo fa un po' sorridere, però il concetto era di snobismo nei confronti del suo consulente, che doveva essere il co-presidente degli Stati Uniti. Ma la cosa più interessante, c'ha ragione Francesco Del Vigo oggi sul giornale, è la reazione dei giornali e degli osservatori italiani. Non è una quercia, Fabrizio, questo è un olivo, per carità. Anzi, ora compratevi un po' di tenuta d'asciatano, perché è il momento di rimpinguarsi vino bianco, vino rosé, vino rosso se lo volete d'estate, io lo bevo anche d'estate, e l'olio extravergine d'oliva. Comunque, Del Vigo scrive: ora tutto il mondo liberal brinda e spera di raccogliere Elon come un figlio al prodigo. Cioè, capito? Come un figlio il prodigo, Elon, pulsione in realtà anarcoida di Musk, hanno rivitalizzato il dibattito nel mondo conservatore. Cioè, comunque sia, dice Del Vigo, in realtà il grande merito di Elon Musk è stato quello di riportare all'interno del mondo conservatore una sorta di dibattito anarcoido-liberale, peraltro è quello anti-green, quello anti-woke, quello anti, diciamo, elite democratiche e liberal che hanno governato l'America negli ultimi anni. Capone parla di rivolta libertaria, perché evidentemente questo era il punto, e Gaggi, ma non solo Gaggi, si interrogano su un tema favoloso, e cioè come possono farsi male? Come possono farsi male i due? E si possono fare male assai. Musk ovviamente bloccherà i suoi finanziamenti a Trump. Ma non può fare una cosa che peraltro Musk aveva minacciato, cioè decommissionare le astronavi Dragon. Dovete sapere che grazie a Musk, è un vettore di Musk, sulla stazione spaziale americana, si è visto recentemente, arrivano gli astronauti della NASA, va bene? Quindi questi astronauti della NASA arrivano su questa stazione spaziale grazie a un missile della privatissima SpaceX. E Musk aveva, nel suo delirio notturno dell'altra sera, aveva detto: ah, non gli do più l'astronave. Allora, queste cose sono un po' preoccupanti, perché ho sempre difeso Musk dicendo che lui fa business e non fa politica, e quindi se lo pagano fa le cose per cui lo pagano, motivo per il quale non sono preoccupato a prendersi SpaceX. La sola stronzata che si è fatta sfuggire l'altro giorno su internet, che avrebbe tolto questa navicella alla NASA, cosa che ovviamente, e ora spiegheremo, non è possibile, però dà il senso di una certa irrequietezza un po' esagerata. Io sono un maschiano convinto, ma questo è un errore di comunicazione mostruoso, perché se lui non separa se stesso, le sue incazzature, le sue follie comprensibili dalle aziende, succede un po' un casino. Peraltro, quello che spiega Maggi, e non solo Maggi, è che in uno stato come quello americano, in cui non si scherza, tu non puoi minacciare di togliere la tua navicella o i tuoi apparati al sistema di difesa americano, perché a differenza dei cazzoni europei, se lì gli dici che ti togli la navicella, l'America te la commissaria e te la porta a casa in un secondo. La differenza tra l'America e l'Italia è che noi commissariamo i Riva per togliergli le aziende e farle fallire. In America commissariano invece chi gli pare per produrre cose che poi loro utilizzano a fini militari e strategici. Quindi questa storia Trump-Musk è una storia stupenda, affascinante, come avevamo previsto, ma banalmente, ma bastava a un bambino piccolo, avrebbe capito che i due non potevano durare come caratteristiche e temperamenti per sempre. Adesso sarà da vedere quale sarà il punto di caduta. Oggi c'è la più ridicola manifestazione che si possa immaginare nella storia della politica, diciamo, del Partito Democratico, e cioè in piazza nel nome di Gaza. In piazza nel nome di Gaza. Ci sarà Roula Jebreal, tra le altre, poi tanti personaggi, e poi alle 14 dietro lo striscione, Conte, Schlein e Fratoianni. Allora, sapete perché questa è una minchiata? È una minchiata per come oggi in un'intervista sia la Schlein sia Conte la pongono. E cioè sarà la piazza dell'umanità contro la disumanità. Allora, fra poco succederà la seguente cosa, e per fortuna che al governo ci sono questi qua e non quegli altri che oggi sono in piazza. Fra poco succederà la seguente cosa: abbiamo sostituito l'antifascismo con l'antisionismo. È esattamente la stessa cosa. Stiamo leggermente scivolando, come sempre si scivola nell'inferno, nel considerare una persona, dalle interviste al modulo per avere la carta d'identità, sei antisionista? Sei antifascista? Se io vi avessi raccontato 20 anni fa che per aprire e per fare un convegno a Lodi dovevo firmare una carta al comune di Roma, Lodi, per dire che ero antifascista, voi mi avreste preso per il culo. Fra poco noi dovremo firmare documenti per definirci antisionisti, come lo vedo con quei test di minchia che arrivano qua sul sito, a fare gli stalker, perché se non sei antisionista, cosa sei? Sei complice di un genocidio, perché questo è il passaggio. Se tu non sei antisionista, sei complice di un genocidio. Se sei complice di un genocidio, sei il fuori dal novero degli esseri umani che possono ragionare liberamente in una democrazia. Questa cosa ce la spiega molto bene oggi il Foglio, questo storico francese, che dice che accostare tutta questa idea del genocidio e la voglia di accostare l'esercito israeliano a quello nazista non è che finisce soltanto nell'insultare l'esercito israeliano, esiste anche perché vi è, dice questo storico francese, una voglia matta di superare quel senso di colpa che c'è in Europa per quello che ha commesso con le leggi razziali e nei confronti degli ebrei, di modo che oggi si potrà tornare a parlare male degli ebrei, cosa che io posso benissimo parlare male, se tu sei ebreo, nero, giallo, bianco, pugliese o andriese, ti posso dire, sei una testa di minchia pugliese, sei una testa di minchia ebrea, sei una testa di minchia romena, sei una testa di minchia romana o sei una testa di minchia milanese. Il punto sostanziale non è il singolo parlare male della persona che è di fronte, qualificandola per uno che è politicamente scorretto come me, con una sua caratteristica particolare, sei un biondo di merda, ma è il fatto che attribuisci una caratteristica a tutto il genere che appartiene alle bionde, agli ebrei, ai romani, ai baresi, ma nei confronti degli ebrei c'è un sovrappiù che nasce dal fatto che questo tipo di attribuzione alla loro categoria di danni o di peculiari cattiverie li ha portati allo sterminio. Allora, questa roba qua che sta avvenendo, per cui avremo tutti quanti bisogno della patente antisionista per poter parlare nel paese civile, oggi è rappresentata in grandissima forma dalla piazza del PD. Voi direte, ma ieri c'è stata la piazza molto più bella al Parenti tra l'influencer aspirante Patek Renzi e Calenda, in cui c'erano le bandiere israeliane e quelle palestinesi. Sì, ieri era un'altra piazza e non ha nulla a che vedere con quella di oggi, anche se io mi sarei risparmiato quella foto che ho visto oggi dell'aspirante Patek e di Calenda con la ostaggia lasciata lì, liberata, del 7 ottobre, liberata, e coi due che sorridono e lei che ha una faccia sconvolta, evidentemente, perché rimanere in prigionia con i terroristi assassini di Hamas non deve essere un'esperienza delicata, e loro due col trofeo drammatico, mediatico tra di loro che sorridevano. Non una brutta foto quella di oggi, anche se quella era una manifestazione che aveva una dignità completamente diversa rispetto a quella di oggi, ma resta il fatto, come oggi scrive Meotti sul Foglio Quotidiano, che in realtà l'antisemitismo è un'elettricità che c'è sempre stata in Italia, e oggi ci sono, ad esempio, Torino, è l'esempio che prende Meotti, delle centrali di antisemitismo pazzesche. Ricorda Meotti cosa è successo nel 1988, quando non c'era il 7 ottobre, quando non c'era l'esercito israeliano che reagiva, quando non c'era ancora la parola genocidio sdoganata, beh, insomma, quando incendiarono la biblioteca che si chiamava Luxembourg di Angelo Pezzana. Ve lo ricordate? Angelo Pezzana, il grandissimo radicale omosessuale e super filo israeliano. Allora, che cosa voglio dire? Che se oggi non ci fosse stato Netanyahu e l'esercito israeliano, non è che sarebbe stato diverso l'atteggiamento della sinistra, perché dopo il 7 ottobre, che si sono dimenticati, devono stare zitti e muti e dovevano fare quello che oggi alcuni manifestanti racconteranno, e cioè la scomparsa totale di Israele dal fiume al mare. Ma insomma, inutile che racconto a voi quello che è successo e quello che riguarda l'odio anti-israeliano, non antisemita, anti-israeliano, perché ha cercato sempre di difendersi dal 47 da quelle che erano gli attacchi che gli hanno fatto gli arabi, che per primi non hanno voluto due popoli, due stati. Questa roba vagliela spiegare a tutti quanti, ai nostri politici compresi. D'altronde, voglio dire, oggi c'è ancora la querela del figlio Leoni col padre Leoni, che vi dà il senso di quello che dovrebbero essere la punta di diamante del filo israelismo italiano, con il giovane di Forza Italia e con quelle dichiarazioni patetiche tra padre, tra figlio e risposta al padre, che veramente fanno impressione sulla qualità della nuova classe dirigente. Cioè, io non pretendo che posso dirvi che ci siano dei nuovi Nozick tra i giovani di Forza Italia o della Lega o di Fratelli d'Italia, però francamente la classe dirigente alla Fedez di Forza Forza Italia un po' mi fa ridere. Non mi fa ridere quello che è successo a Kiev, perché mentre ogni tipo di attacco che fa l'esercito israeliano a Gaza viene radiografato, raccontato, fotografato con il numero dei morti, con l'immagine immediata dell'ufficio stampa di Hamas che ci spiega quanti sono stati morti e quanto sono stati gravi i feriti. E questo è il classico di tutti i giornali. Dove cazzo sono i morti e feriti civili fatti dai russi ieri con 407 droni da combattimento, 6 missili balistici e 38 di crociera che sono stati lanciati in un giorno solo senza avvertire prima, senza prendere gli obiettivi militari? E senza nessuna scusa, e senza nessun fotografo, e senza nessun embedded, e senza nessuna cazzo di manifestazione per le città italiane. Dove sono i morti ucraini? Che cazzo gliene frega la gente? Niente, niente, perché da una parte c'è Israele, dall'altra c'è la Russia, dall'altra c'è l'Ucraina, però la cosa fondamentale è che noi abbiamo un'idea sola: Israele merda e tutto il resto vediamo. In fondo che volete che siano 407 droni da combattimento e 6 missili balistici, ma non è niente. Oggi Travaglio riprende l'intervista di Messina ieri, era ovvio che riprendeva l'intervista del numero uno della Banca Intesa, perché il Banca Intesa ieri ci ha spiegato che è inutile spendere soldi per la difesa, dobbiamo aiutare i giovani e cose diciamo di questo genere, cioè il manualetto delle cose giuste da dire per essere una persona giusta. E sono d'accordo con lui, io l'idea di una Germania armata mi fa un certo timore, un certo terrore, però penso anche che non si può fare con la guerra come si fa con i giovani, cioè si dice dobbiamo aiutare i giovani, pensateci voi, dobbiamo difenderci dai russi, pensateci voi, e questa è la differenza, tant'è che i giovani se ne scappano perché non ci pensa nessuno. La guerra non può scappare perché ci viene addosso se diciamo a qualcun altro di pensarci, perché quell'altro a cui noi abbiamo chiesto di pensarci sono gli americani e se ne sono fottuti. Questa è un po' la differenza tra il dire delle frasi scontate sui giovani e dire delle frasi scontate sulla guerra che non vogliamo fare, che dovremmo investire su cose più importanti. Questa è la differenza. Nel frattempo il Messaggero calcola che ogni giorno che Dio comanda ci sono 1600 morti sul fronte russo-ucraino, 1600 morti di russi, 1000 morti, 600 feriti, ogni giorno, ogni cazzo di giorno. Allora voi mi dovete spiegare una cosa, ma se sul fronte russo ci sono 1000 morti ogni giorno, soltanto da una parte, ma quanti ne sarebbero dovuti esserci dall'altra parte se si fosse fatto una guerra esattamente come fanno i russi nei confronti degli ucraini? E a dispetto degli ucraini mi sembra che Hamas se le sia andata a cercare, si può dire che se le sia andata a cercare ammazzando 1200 persone senza chiedere il permesso? Si fa per dire, perché magari volevano che si chiedesse il permesso. L'occupazione cresce negli Stati Uniti, e questo è un dato incredibile rispetto a quello che noi abbiamo raccontato, è più 140.000 posti di lavoro nell'ultimo trimestre, e lo Standard & Poor's tocca i massimi, quota 6.000. Il dato è molto positivo, però come sapete i mercati finanziari ragionano nel breve periodo, nel lungo periodo bisogna vedere le follie dei dazi e soprattutto dei cambi di scenari che si inventa Trump, quanto ci possono dare una mano. Due cose di dettaglio con cui dobbiamo chiudere: una è l'intervista, no, prima vabbè, Garlasco, oggi Garlasco ne parlerò anche lunedì, perché è una storia fantastica del fallimento della giustizia italiana. In procura non si trovano, nell'apertura del Messaggero, più i campioni del DNA sotto le unghie, che è stato recuperato sotto le unghie di Chiara, sulle quali si sarebbe dovuta riaprire la vicenda Sempio. Pensate un po' voi di che cosa stiamo parlando. Ma la vera grande intervista che vi consiglio è del numero uno. My name is Moroder, but if you want, call me Giorgio. Ve la ricordate quella immagine che c'è tutti i social, che sta girando con la musica techno, l'inventore della musica dance, l'uomo di Donna Summer, cioè Giorgio Moroder per noi boomers è il cazzo di musica con cui abbiamo ballato, ci siamo divertiti, abbiamo dato le nostri primi baci, abbiamo fatto tutto col cazzo di Giorgio Moroder. Giorgio Moroder si beccò la prima statuetta per Fuga da mezzanotte, la seconda manco si presentò per Flash Dance, era l'uomo che aveva composto con David Bowie, non so come dire, Giorgio Moroder, è Love You, Love you baby, ve la ricordate quella canzone di Donna Summer? 50 anni c'ha quella canzone, ancora la ballano i ragazzini, un mito totale. C'ha una foto con questo pigiama di seta, con dei cuscini un po' etnici, spero che non sia più così, non sia lui così oggi a 80 anni, però il sogno di incontrarlo vive. E poi lui adorava Ortisei, Ortisei è il paese da cui nasce, leggo in questa intervista, va a finire in America, ci racconta come ha incontrato tutti i giganti della disco music, che era una ficata, e adesso finalmente sta aspettando la green card americana, c'ha un figlio che fa un tatuaggio, c'è una piccola impresa di tatuaggi, gli ha fatto un tatuaggio anche a lui. Insomma, prendetevi un po' di tempo per leggervi e sentirvi Giorgio Moroder, così vi mettete di buon umore e non fate cazzate tipo andare a votare il referendum, di cui oggi neanche ne voglio parlare, perché questa roba del referendum da sinistra a destra, qualche giornale ne parla, mi sembra che Giannini ci spieghi per l'ennesima volta quando è importante votare, e in realtà ce lo spiegano soltanto quando quel voto è funzionale a rompere i coglioni a questo governo, ma quando la sinistra dice